Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?» Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre». Ed egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca, va, vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo, e vieni, seguimi». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò attristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole, ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?» Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio». Parola del Signore. Ti credo bene che i discepoli siano rimasti sconcertati dalle sue parole. Tutto l'Antico Testamento, ci piaccia o non ci piaccia, ci dice che Dio benedice il giusto, e per benedice intende lui colma di bene: figli, armenti, bestiame, terre grasse e tutto quello che volete. Insomma, nell'Antico Testamento, piaccia o non piaccia, il ricco è benedetto da Dio, e questo si vede dalla ricchezza. Idea che fu ripresa anche da Calvino, d'altra parte. E quindi quando Gesù gli dice loro che difficilmente un ricco entra nel regno di Dio, ti credo che rimangano sconcertati. Perché è come se dicessero: e allora cosa è? Ma tutte le pagine della scrittura che noi abbiamo letto, e al loro tempo ovviamente non esisteva il Nuovo Testamento, questi sono degli ebrei. Qual è allora il problema? Non che le ricchezze non siano la benedizione, vorrei vedere anche nel nostro modo di pensare: se io vincessi un terno all'otto, facilmente penserei che Dio mi ha benedetto. Ma allora cosa dobbiamo pensare? Che chi non lo vince è stato maledetto? È un pochettino come dire che noi diciamo che Dio ci benedice passando a una ricchezza ancora più incomparabile o impagabile. È come dire che se sono sano ringrazio Dio perché sono sano, e se sei malato? Nota bene che l'Antico Testamento dice anche questo. Da qualche parte sta scritto, credo che sia un salmo, che dice: noi i viventi benediciamo il Signore, o è sempre i viventi, non i morenti, e men che meno i morti. E allora, com'è facile confondere il regno di Dio con il nostro regno personale. E in fondo è tutto questo l'equivoco dell'Antico Testamento, equivoco al quale non sfuggono nemmeno i discepoli, i quali li vediamo infatti molto bene disposti a combattere a fianco di Gesù, pensato come Messia, pensato bene perché lo è. Ma l'idea del Messia dell'Antico Testamento è quello di uno che vince. E invece è uno che perde, quello che noi più dottamente chiamiamo lo scandalo della croce. E quanto sarà difficile per loro entrare nel regno di Dio. Che cos'è il regno di Dio? È quello che non è degli uomini, intanto, neanche loro. È il modo di pensare di Dio, è la mentalità di Dio. E dunque vivere la vita come l'ha scelta lui e come la sceglie lui. Lo vedi in Gesù Cristo. Non è vietato essere ricchi e non è vietato neanche essere sani, ma la vita conosce la ricchezza e la povertà, conosce la salute e la malattia, e il regno di Dio passa per entrambe. Solo che noi facilmente ci sentiamo vicini a Dio quando le cose vanno bene, non quando le cose vanno male, economicamente oppure, come dire, salustisticamente parlando. A questo punto ci viene in aiuto proprio la prima lettura, quella che abbiamo letto, che dice che noi dobbiamo essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, affinché la nostra fede, che viene paragonata all'oro, sia resa pura. Cosa vuol dire puro? Vuol dire non mescolato ad altro. L'oro puro in natura non esiste, è sempre mescolato a ferro, a rame o compagnia bella, e gli orafi, come sapete, lo fanno fondere a fuoco, è piuttosto alto, credo, in modo che le impurità scendano, vengano passate fuori e l'oro rimanga puro. E così queste sono le nostre prove. Oh, prova. E noi nel Padre nostro non diciamo non ci abbandonare nella prova. Il perasmos, la prova. Noi siamo abituati a pensare che sia il nemico dell'umana natura che ci prova. Ah, ma lui non fa proprio niente di più di quello che il Signore gli permette di fare. È Dio che prova la nostra fede, nel senso, vuoi dire alla Wittgenstein, che verifica, fa vera, mostra se è vera o semplicemente fino a che punto è vera la nostra fede. Come? Facendoci passare in una vita che conosce la ricchezza e la povertà, la salute e la malattia, la gloria e il disonore, momenti che fanno parte della nostra vita, e così si adempie quello che dice il Salmo: corrodi come tarlo i miei tesori. Io ci ho pensato tante volte, perché sono sufficientemente vecchio purtroppo per aver vissuto tutto questo. Ti puoi trovare in una relativa notorietà, in una relativa, e poi trovati, come si dice volgarmente, con il culo per terra, va bene. Non è vietato né l'uno né l'altro. Se noi siamo uomini carnali, cioè che ragionano secondo il mondo, per usare le parole di Paolo, vivremmo questo come una disgrazia. Invece se siamo uomini spirituali, ragioniamo cioè secondo il regno di Dio, e cerchiamo e troviamo Dio in tutte le cose, vediamo quello che il nostro povero protagonista, insieme a Gesù, della pagina di Vangelo, non ha capito. Questo tale, notate, non ha nome, un tale di corso incontro, non ha nome, avrebbe potuto averlo se fosse entrato nella relazione con Gesù, ma non è entrato ed è diventato uno tra i tanti. Io sono io, perché sono in rapporto a Gesù. Se non fossi in rapporto a Gesù, sarei nessuno, sarei un tale. E questo vale per me, vale anche per tutti voi. Cioè siamo dei nomi, al limite fungibili. Questo giovane, forse anche proprio della psicologia, vorrei dire, giovanile, considerava alcune cose come il segno proprio della benedizione di Dio, benedizione di Dio che è anche giustificata dal fatto che lui era un giusto. Quando lui dice io queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza, non dice mica una bugia. Non è che bisogna fare il prete stupido che va a dire no, pensaci meglio Giacomino e vedrai che anche tu sei un peccatore come tutti. Questo è un modo sfalsato di pensare le robe. Se lui dice che non aveva mai commesso adulterio, ucciso o frodato, si vede che era vero. Non dobbiamo pensare che la gente sia falsa. Semplicemente lui diceva, proprio per questo Dio mi ha benedetto. Come? Con i molti soldi, cioè con il mio benessere. E questo era quello che in realtà lui non era disposto a ridiscutere. Anch'io quando ero ragazzo pensavo che il Signore mi avesse benedetto in tanti modi e pensavo che tutti quei modi con i quali mi aveva benedetto, ed è vero che mi aveva benedetto, avrebbero dovuto, come dire, garantirmi, per così dire, un certo successo, se volete anche nella Chiesa. Ma è sempre successo, una certa onore. Magari nella Chiesa, ma sempre onore. Ho capito dopo, e ringraziando Dio proprio attraverso le prove, che quelle cose belle e buone che avevo non erano una garanzia per il mio successo, perché questo non è cercare il regno di Dio, è cercare il regno mio. Eventualmente nella Chiesa, ma a questo punto non sarebbe stato niente di cristiano, anche se avveniva nella Chiesa. Insomma, per dire che anche noi discepoli del Signore possiamo cercare il regno di nostro alla sua ombra, esattamente come i discepoli gli chiedevano: nel tuo regno mettici uno alla tua destra e uno alla tua sinistra, visto che tu sei il Messia, quando vincerai metti me alla tua destra e il mio amico alla tua sinistra. E invece non abbiamo capito che seguire Gesù significa seguirlo dove lui ti porta e non dove tu vorresti portare lui. Frase facile da dire e anche da capire, ma non è sempre, cioè io vorrei averla capita prima. Se l'avessi capita quando avevo 20 anni mi sarei evitato tante complicazioni inutili, e perciò la dico. Possedeva infatti molti beni, quei beni era il suo io. Nota, non è che il Signore non ci tiene a fare sbocciare il nostro io. Anzi, dice che la nostra fede è più preziosa dell'oro e tornerà a nostra lode, gloria e onore. Il Signore non è che ci vuole disonorati o accantonati. In fondo la Sacra Scrittura incomincia con la benedizione di Abramo: renderò grande il tuo nome. Ci sono alcuni, quelli della Torre di Babele, che dicono: venite, facciamoci un nome, e si costruiscono loro la torre, che rimane incompiuta. E così gente si costruisce la sua torre personale, la sua piccola zikkurat, la sua carriera, il suo nome, anche nella Chiesa, ma rimane incompiuto, perché il Signore confonderà le lingue. È soltanto gli umili, come ad Abramo: renderò grande il tuo nome, tu seguimi, esci dalla tua terra. Ecco, in fondo quel discepolo di Gesù, pur essendo ebreo, e con quel, no, non è neanche un discepolo di Gesù, quel tale che gli è corso incontro con tanta buona volontà e si è gettato in ginocchio, non ricordava la storia di Abramo, non era neanche un buon ebreo, sebbene osservasse la legge, perché non era disposto a uscire dalla sua terra. Ma che cos'era la terra? Lui stesso. È la terra più difficile, dalla quale esci in genere perché gli altri ti tirano fuori, non perché lo vorresti tu. Ed ecco perché è proprio vero che la nostra fede non è che non c'è, a volte dorme, dormicchia, ma si sveglia proprio perché quando ci succedono tutte queste cose ci risveglia e ci tira fuori da quel modo più o meno sciocco, superficiale, che avevamo di pensare, che in ultima analisi era cercare il regno nostro sotto l'apparenza del regno di Dio, ma in realtà era quello nostro. E allora proseguiamo semplicemente la nostra messa, chiedendo a Dio nostro Signore che ci aiuti a uscire dalla nostra terra, da noi stessi, seguirlo dove Lui ci porta e non dove noi vorremmo portare Lui. perché questa è una fede fatta pura, purificata, cioè dall'amore di se stessi e delle proprie cose.